credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti e buon ascolto. Oggi parliamo di un programma proposto da Franca Salerno, edizione speciale per la visita pastorale di Papa Francesco ad Assisi.
Ottobre 2013. Il Vescovo di Roma è ad Assisi per pregare sulla tomba del poverello del quale, come Papa, porta il nome, Francesco. Iniziamo questo incontro facendo nostra la preghiera benedizione che San Francesco rivolse proprio alla sua città mentre, cieco e morente, si faceva portare dai suoi frati alla Porziuncola. La leggenda perugina riporta che, giunti che furono vicino all'ospedale, Francesco disse loro di posare la lettiga per terra, ma in modo che tenesse il viso rivolto verso la città di Assisi, che benedisse con una preghiera. Oggi, amiche ed amici in ascolto, questa preghiera noi la recitiamo non solo per Assisi, ma per Papa Francesco, per la nostra città, per la nostra patria e in comunione con gli uomini e le donne di ogni città e di ogni patria.
Signore, credo che questa città sia stata anticamente rifugio e dimora di malvagi iniqui uomini, malfamati in tutte queste regioni. Ma per la tua copiosa misericordia, nel tempo che piacque a te, vedo che hai mostrato la sovrabbondanza della tua bontà, cosicché la città è diventata rifugio e soggiorno di quelli che ti conoscono e danno gloria al tuo nome e spandono profumo di vita santa, diretta dottrina e buona fama in tutto il popolo cristiano. Io ti prego dunque, o Signore Gesù Cristo, Padre della misericordia, di non guardare alla nostra ingratitudine, ma di ricordare solo l'abbondanza della tua bontà che le hai dimostrato. Sia sempre questa città terra e abitazione di quelli che ti conoscono e glorificano il tuo nome benedetto per tutti i secoli dei secoli.
Leggiamo quanto scritto da Luis Badiglia Morales in un suo prezioso saggio. I pontefici che si sono recati ad Assisi sono 18, incluso Papa Francesco, e insieme hanno compiuto 38 pellegrinaggi in 779 anni, dal 1228 al 2007. In generale si è trattato di pellegrinaggi brevi. In non pochi casi, però, alcuni papi sono rimasti ad Assisi alcune settimane o addirittura diversi mesi. Gregorio IX vi si recò per canonizzare il santo il 16 luglio 1228 e il 17 benedisse personalmente la prima pietra dell'erigenda chiesa sepolcrale. Innocenzo IV assistette all'Eucaristia per i funerali di Santa Chiara il 12 agosto 1253 e vi tornò nello stesso anno per canonizzare il 17 settembre San Stanislao, vescovo di Cracovia. Secoli dopo, misteriosi sono i disegni del Signore, un altro vescovo di Cracovia farà di Assisi il luogo privilegiato per un rinnovato dialogo di pace col mondo intero e vi andrà per ben 6 volte. Ma prima di lui, il Papa Giovanni XXIII, il Beato Giovanni XXIII, visitò Assisi dopo aver incoronato la Madonna di Loreto il 4 ottobre 1962. Ricordiamo quella visita riascoltando parte di una nostra trasmissione realizzata per l'avvenimento.
Il Santo Padre parte per Loreto alle ore 6:34 del 4 ottobre 1962 dalla Stazione Vaticana. Iniziata il 3 aprile del 29, viene inaugurata da Pio XII nel dicembre del 1930. Da allora, il portone scorrevole in ferro a due battenti, attraverso il quale la ferrovia vaticana si congiunge a quella italiana Roma-San Pietro, si apre soltanto due volte, l'11 aprile del 59 per il trasporto delle reliquie di Pio X a Venezia e il 4 ottobre del 62, appunto, per il viaggio apostolico di Giovanni XXIII a Loreto e ad Assisi. Per l'occasione si forma un convoglio di 9 vetture e Papa Roncalli prende posto in quella presidenziale messa a disposizione dalle autorità italiane. Infatti il Vaticano ha la ferrovia, ma non treni di sua proprietà. Il treno lascia la stazione silenziosamente, mentre la cupola si illumina ai primi raggi del sole. Dalle case antistanti al viadotto, la gente alle finestre applaude, mentre le campane di San Gregorio VII suonano a festa. Alla stazione di Trastevere, il primo incontro ufficiale con l'Italia. Il presidente del Consiglio, Amintore Fanfani, a nome del governo italiano, offre in dono al Santo Padre un prezioso calice d'oro con gemme in stile antico. Nell'interno è incisa una semplice dedica. Il governo italiano, a Sua Santità Giovanni XXIII, in ricordo della visita a Loreto e Assisi, 4 ottobre 1962. Passano rapide le piccole stazioni, le piccole città sabine. Sulle panchine, gruppi folti di fedeli con i loro parroci attendono la fugace visione. Il convoglio rallenta leggermente e il Papa saluta e benedice dal finestrino. Orte, Narni, Terni, Spoleto, Foligno, Nocera, Gualdo, Fabriano, Iesi, Falconara. Lungo tutto il percorso, bandiere bianco-gialle, rintocchi di campane a festa, sirene delle fabbriche, a salutare il Papa che passa, benedicendo, commosso. A Foligno la scena è impressionante. La stazione è letteralmente gremita, la folla si allinea per lunghi tratti, oltre le banchine, e gruppi sono sui tetti. Vicine e lontane, campane a festa di quando in quando soverchiano il ritmo delle ruote. Il Papa benedice, si rivolge a questo e a quello, dice arrivederci. Il treno corre verso Assisi, là, dietro il gran dorso del Subasio che chiude l'orizzonte. Lungo le rotaie, ai passaggi a livello, a spello, altri saluti, altre acclamazioni, altri atti d'amore. Assisi appare a mezza costa nel crepuscolo. La basilica, dove riposano le ossa del poverello, è inondata di luce.
O santa città di Assisi, tu sei rinomata in tutto il mondo per il solo fatto di aver dato i natali al poverello, al santo tuo, tutto serafico in ardore. Possa tu comprendere questo privilegio e offrire alle genti lo spettacolo di una fedeltà alla tradizione cristiana che sia anche per te motivo di vero ed intramontabile onore.
Abbiamo già accennato che Giovanni Paolo II sarà canonizzato il prossimo 27 aprile 2014. Si è recato ben 6 volte ad Assisi e ad Assisi ha voluto che si svolgesse per la prima volta nella storia della Chiesa un incontro di preghiera interreligioso. Era il 1986, ma già 6 anni prima aveva rivolto uno sguardo profetico al futuro, invitando gli uomini all'unità in nome della giustizia e della pace. Riascoltiamolo.
Gli uomini che sanno guardare al futuro sono quelli che fanno la storia. Gli altri ne sono rimorchiati e finiscono per trovarsene ai margini, impigliati in una rete di occupazioni, di progetti, di speranze che, alla resa dei conti, si rivelano ingannevoli ed alienanti. Solo chi si impegna nel presente, senza farsene catturare, ma restando con lo sguardo del cuore fisso alle cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio, può orientare la storia verso il suo compimento.
In un mondo unito viviamo ormai, per quel mondo nuovo che sulla terra nasce già. L'uomo accanto all'uomo riscoprirà la grandezza della sua umanità, della sua umanità.
Papa Francesco sarà il 18° Papa che va ad Assisi, 19° se includiamo anche Giuliano della Rovere, futuro Papa Giulio II, che giovane novizio francescano visitò Assisi il 3 settembre 1506. Benedetto XVI, nel 2006, nella lettera inviata a Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo allora di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, ricordò il 20° anniversario dell'incontro interreligioso di preghiera per la pace, rilevando che la vicenda più significativa in questo arco di tempo è stata senza dubbio la caduta nell'est europeo dei regimi di ispirazione comunista. Fu quello un momento di generale speranza di pace che indusse molti a sognare un mondo diverso in cui le relazioni tra i popoli si sarebbero sviluppate al riparo dall'incubo della guerra. E il processo di globalizzazione si sarebbe svolto all'insegna di un pacifico confronto tra popoli e culture, nel quadro di un condiviso diritto internazionale, ispirato al rispetto delle esigenze della verità, della giustizia, della solidarietà. Purtroppo questo sogno di pace non si è ancora avverato. Il terzo millennio si aprì con scenari di terrorismo e di violenza che non accennano a dissolversi. Il fatto poi che i confronti armati si svolgano soprattutto sullo sfondo delle tensioni geopolitiche esistenti in molte regioni può favorire l'impressione che non solo le diversità culturali, ma le stesse differenze religiose costituiscano motivi di instabilità o di minaccia per le prospettive di pace. Papa Benedetto XVI nel 2006 continuava.
Proprio sotto questo profilo, l'iniziativa promossa da Giovanni Paolo II assume il carattere di una puntuale profezia. Il suo invito ai leader delle religioni mondiali per una corale testimonianza di pace servì a chiarire, senza possibilità di equivoco, che come ha insegnato il Concilio Vaticano II nella dichiarazione Nostra Aetate sulla relazione della Chiesa con le religioni non cristiane, non possiamo invocare Dio come padre di tutti se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni uomini creati ad immagine di Dio.
La dichiarazione Nostra Aetate è di grandissima attualità perché riguarda l'atteggiamento della comunità ecclesiale nei confronti delle religioni non cristiane, partendo dal principio che tutti gli uomini costituiscono una sola comunità e la Chiesa ha il dovere di promuovere l'unità e l'amore tra i popoli. Il Concilio, cito, nulla ricetta di quanto è vero e santo nelle altre religioni e a tutti annuncia Cristo, via, verità e vita, in cui gli uomini trovano la pienezza della vita religiosa. Con questa dichiarazione Nostra Aetate, i padri del Vaticano II hanno proposto alcune verità fondamentali di grande attualità. Hanno ricordato con chiarezza lo speciale vincolo che lega i cristiani e gli ebrei. Hanno ribadito la stima verso i musulmani ed i seguaci delle altre religioni ed hanno confermato lo spirito di fraternità universale che bandisce qualsiasi discriminazione o persecuzione religiosa.
Nonostante le differenze che caratterizzano i vari cammini religiosi, il riconoscimento dell'esistenza di Dio, a cui gli uomini possono pervenire anche solo partendo dall'esperienza del creato, non può non disporre i credenti a considerare gli altri esseri umani come fratelli. A nessuno è dunque lecito assumere il motivo della differenza religiosa come presupposto o pretesto di un atteggiamento bellicoso verso altri esseri umani. Si potrebbe obiettare che la storia conosce il triste fenomeno delle guerre di religione. Sappiamo però che simili manifestazioni di violenza non possono attribuirsi alla religione in quanto tale, ma ai limiti culturali con cui essa viene vissuta e si sviluppa nel tempo. Quando però il senso religioso raggiunge una sua maturità, genera nel credente la percezione che la fede in Dio, creatore dell'universo e padre di tutti, non può non promuovere tra gli uomini relazioni di universale fraternità.
Signore Gesù, metti un lucchetto alla porta del nostro cuore, per non pensar male di nessuno, per non giudicare prima del tempo, per non sentir male, per non supporre né interpretar male, per non profanare il santuario sacro delle intenzioni. Signore Gesù, legame unificante della nostra comunità, metti un sigillo alla nostra bocca per chiudere il passo ad ogni mormorazione o commento sfavorevole. Dacci di custodire fino alla sepoltura le confidenze che riceviamo o le irregolarità che vediamo, sapendo che il primo e concreto modo di amare è custodire il silenzio. Semina nelle nostre viscere fibre di delicatezza. Dacci uno spirito di profonda cortesia per riverirci l'uno con l'altro, come avremmo fatto con te. Signore Gesù Cristo, donaci la grazia di rispettare ogni persona.
L'incontro promosso ad Assisi pose opportunamente l'accento sul valore della preghiera nella costruzione della pace. È proprio questo che Giovanni Paolo II, con l'iniziativa del 1986, intese ricordare con forza al mondo.
Amate la preghiera. Che la preghiera diventi esperienza di comunione con Dio e con ogni volto umano riscoperto in Lui. E io vi dico e vi auguro: amate, amate verità, amate la verità. E vi dico: amate la libertà. E vi dico, amate l'amore. E vi dico ancora, amate la bellezza. E vi ripeto, amate l'amore. E vi ripeto, amate la preghiera.
Nelle parole rivolte a San Francesco dal crocefisso di San Damiano, «Va, Francesco, ripara la mia casa». Nella sua scelta di radicale povertà, nel bacio allebbroso in cui si espresse la sua nuova capacità di vedere ed amare Cristo nei fratelli sofferenti, prendeva inizio quell'avventura umana e cristiana che continua ad affascinare tanti uomini e donne del nostro tempo e rende la città di Assisi meta di innumerevoli pellegrini e che rappresenta il segno distintivo del pontificato di Papa Francesco.
Mostrati, Signore, a tutti i pellegrini dell'assoluto. Vieni incontro, Signore, a quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare. Cammina, Signore, affiancati e cammina con tutti i disperati sulle strade di Emmaus. E non offenderti se essi non sanno che sei tu ad andare con loro, tu che li rendi inquieti e incendi i loro cuori. Non sanno che ti portano dentro. Con loro fermati, Signore, poiché si fa sera e la notte è buia e lunga. E aiutaci, Signore, a diventare come Santo Francesco, strumenti della tua pace. Dov'è odio, fa che portiamo l'amore. Dov'è offesa, il perdono. Dov'è discordia, l'unione. Dov'è errore, la verità. Signore, aiutaci a portare dov'è disperazione, la speranza, dov'è tristezza, la gioia. Signore, fa che non si cerchi tanto di essere consolati quanto di consolare, di essere compresi quanto di comprendere, di essere amati quanto di amare, poiché è donandosi che si riceve, dimenticando se stessi che ci si ritrova, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Signore, dove sono le tenebre, aiutaci a portare la luce.
Oggi parliamo di un programma proposto da Franca Salerno, edizione speciale per la visita di Papa Francesco ad Assisi. Hanno collaborato al microfono Marco Mete e Aldo Russo, tecnico del suono Roberta Maccaroni, realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet radiovaticana.va/ORC. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.